Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Si sta per concludere il 2019 e come stiamo facendo per, diciamo così, le aree geografiche e non soltanto più importanti della nostra copertura quotidiana, vogliamo passare in rassegna quelli che sono stati gli appuntamenti, gli argomenti e gli eventi più rilevanti di questi ultimi 12 mesi. Oggi ci concentriamo sugli Stati Uniti e ovviamente per farlo abbiamo in collegamento con noi Giampiero Gramaglia, giornalista ed esperto in questioni statunitensi. Giampiero, grazie per essere con noi ancora una volta.
Buongiorno Davide e buongiorno agli ascoltatori e buone feste in questo periodo.
Grazie Giampiero, estendo anche a nome degli ascoltatori in qualche modo gli auguri anche a te e alla tua famiglia, ma torniamo subito sul nostro argomento principale, un anno di Stati Uniti. Quali sono stati i temi più importanti quest'anno e poi li passeremo in rassegna assieme a te?
Dunque, è stato un anno globalmente negli Stati Uniti in cui la contrapposizione e la polarizzazione della vita politica, ma non solo della vita politica, si è accentuata, perché se nei primi due anni della presidenza di Donald Trump il Congresso lo aveva seguito perché sia la Camera che il Senato avevano una maggioranza repubblicana, in quest'anno, dove gli equilibri politici erano frutto delle elezioni di midterm del novembre 2018, la contrapposizione tra Camera e Senato, Camera maggioranza democratica e Senato maggioranza repubblicana, ha ulteriormente inciso sulle difficoltà di una gestione condivisa della cosa pubblica. Sul fronte interno in realtà ci sono stati più annunci che fatti da parte dell'amministrazione e poi l'anno è già stato segnato dai prodromi di quello che sarà il grande tema del 2020, e cioè la campagna elettorale vivace, ampia soprattutto tra i democratici, che hanno una pletora e a un certo punto avevano addirittura un reggimento di candidati alla nomination per il 2020.
Allora, come si era aperto questo 2019 per Donald Trump e per gli Stati Uniti e come si sta chiudendo?
Beh, si era aperto, se qualcuno lo ricorderà, in clima di shutdown, cioè con l'amministrazione che doveva tenere chiusi alcuni suoi uffici non essenziali per la vita dei cittadini, i musei, i parchi, perché mancava l'accordo col Congresso sul bilancio. Da questo punto di vista si chiude meglio, perché lo shutdown, il rischio dello shutdown, della serrata dell'amministrazione è stato appena sventato sul finire della scorsa settimana da un accordo sul bilancio tra il Congresso e l'amministrazione. Però che cosa riguardava quel contrasto di un anno fa? Riguardava la mancata concessione all'amministrazione dei fondi per costruire il muro al confine con il Messico, il muro anti-migranti. Il muro non è stato tuttora costruito, i fondi erano stati reperiti successivamente dall'amministrazione carpendoli a altre voci del bilancio federale, ma poi almeno un giudice, ma forse più di uno federale, ha indicato quella pratica come illegale e la questione sta procedendo per vie giudiziarie, non è escluso che finisca alla Corte Suprema, che è una sorta di rifugio dell'amministrazione, perché in questo momento nella sua composizione è tendenzialmente favorevole ai conservatori ed ha una forte dipendenza da Trump, che ha nominato due dei suoi membri. E quindi dal punto di vista del funzionamento della cosa pubblica, oggi sembra che il clima sia leggermente migliore di un anno fa, ma alcuni temi restano sostanzialmente irrisolti. Per esempio, non dimentichiamo che fra le promesse elettorali del presidente Trump, fra gli impegni elettorali, c'era l'abolizione della riforma sanitaria del presidente Obama. Questa l'ha ormai accantonata, problema non più affrontato. C'era la soluzione del problema dei migranti con l'erezione del muro e con l'adozione di misure di espulsione più rigide, vengono in parte attuate, però su tutto il tema dei migranti il 2019 ha visto la sordina rispetto al 2018, che era un anno elettorale e dove Trump si era giocato questa carta, la carta dei migranti, in funzione delle elezioni di midterm. E per quanto riguarda l'economia interna, c'è stata senz'altro una ripresa dei provvedimenti a favore dello sfruttamento delle risorse di petrolio energetiche degli Stati Uniti, con la ripresa dei lavori per alcuni gasdotti e soprattutto oleodotti che vengono dal Canada e che attraversano alcuni santuari naturali degli Stati Uniti, creando tensioni con le popolazioni locali che in buona parte sono nativi americani.
Questo per quanto riguarda le questioni prettamente interne. A cavallo tra politica interna e politica internazionale è la questione che ha tenuto banco chiaramente negli ultimi mesi e ancora adesso è di attualità, quella dell'impeachment. A che punto siamo arrivati?
L'impeachment, nello snodo, nel passaggio tra un anno e l'altro, è a un punto ben determinato, cioè è finita l'inchiesta sull'impeachment, l'indagine sull'impeachment condotta dalla Camera, come prevede la Costituzione, è finita con un voto della Camera, democratici contro repubblicani, non ci sono praticamente state eccezioni alla regola del partito, mi pare 3 eccezioni in tutto, 2-1, ma sono tutte figure di transizione tra un partito e l'altro, quindi non costituiscono veri e propri casi, ma sono questioni individuali. Dunque la Camera ha votato la messa sotto accusa in Senato del Presidente per abuso di potere e ostruzione all'indagine della Camera stessa, ostruzione alla giustizia. Tocca adesso al Senato, quando la Camera gli trasmetterà il dossier, tocca adesso al Senato organizzare e tenere il processo. Senato dove i repubblicani sono maggioranza e dove ci vogliono non la maggioranza semplice ma i 2/3 dei voti per pronunciare l'impeachment del Presidente e quindi la destituzione del Presidente. Tutti i pronostici indicano che questo non avverrà, che la maggioranza repubblicana terrà o comunque non subirà defezioni tali da consentire di raggiungere la maggioranza dei 2/3 a chi vuole l'impeachment. Da dove nasce l'impeachment? L'impeachment arriva in modo, se vogliamo, apparentemente persino precipitoso su uno scandalo recente che è l'Ucraina Gate, che deriva da una telefonata del 25 luglio tra il presidente americano e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, telefonata in cui il presidente Trump dice sostanzialmente al presidente Zelensky: io ho qui 391 milioni di dollari di aiuti militari che devo darti, però te li do soltanto se tu fai aprire un'inchiesta su Joe Biden e su suo figlio Hunter per corruzione nel tuo paese. Joe Biden, che è l'ex vicepresidente di Barack Obama ed è attualmente il battistrada fra i democratici nella corsa alla nomination per USA 2020. Una talpa, un agente della CIA che viene a conoscenza di questo quid pro quo, come lo chiamano negli Stati Uniti, noi diremmo, ma è sempre latino, do ut des, presenta un rapporto di denuncia, la vicenda diventa da palla di neve valanga, arriva alla Camera, la Camera decide per l'impeachment. Tutto questo tra il 25 luglio e l'inizio dell'autunno, mentre prima per 24 mesi e più la Camera aveva atteso i risultati di un'altra vicenda che implicava o poteva implicare una procedura di impeachment, cioè il Russiagate, che era l'inchiesta sui contatti tra la campagna di Trump ed emissari del Cremlino, emissari russi, nel 2016. Rivelatasi non abbastanza forte quella storia per promuovere un impeachment, perché il procuratore speciale Robert Mueller aveva concluso, senza chiedere o senza pronunciarsi per la colpevolezza di Trump, senza condannarlo e senza assolverlo, i democratici si sono gettati su questa seconda chance che hanno avuto e che Trump ha loro offerto. Ora c'è da pensare che il comportamento di Trump è talora così disinvolto nella comunicazione e nei colloqui che è lui stesso a offrire delle opportunità di metterlo sotto accusa o comunque di contestargli i suoi comportamenti. Adesso si è esaurita la fase istruttoria, siamo alla fase del processo, i repubblicani hanno fatto sapere attraverso il loro capogruppo Mitch McConnell che non ritengono di dover procedere per via di giustizia amministrata in modo imparziale, ma che ritengono di poterla svolgere in un clima di giustizia politica, come del resto lo è stato il clima della Camera. Quindi le previsioni sono che il processo sarà abbastanza rapido, Trump dice giusto rispetto alla caccia alle streghe della Camera e che si risolverà con una soluzione del Presidente. Se fosse così, tutti, a mio avviso, avrebbero interesse che la cosa si esaurisca il più rapidamente possibile per avere poi la campagna elettorale libera da questo ingombro, campagna elettorale che il Presidente assolto potrebbe affrontare ammantandosi dei panni del perseguitato politico da parte di democratici che non sono fiduciosi di poterlo battere col voto e cercano di...
Giampiero, dove siamo in questo momento? Come inizia il 2020 e che cosa ci possiamo aspettare? Quali saranno i temi principali sul tavolo, senza chiederti di guardare, non so neanche come si dica più in italiano, nella sfera magica, nella sfera di cristallo, ecco come si dice.
No, più che alla sfera di cristallo e alle magie mi riferirei, avrei come riferimento culturale il venditore di almanacchi di Leopardi, sarà senz'altro un anno migliore, ma è come al solito una speranza, non una previsione. Nel 2020 degli Stati Uniti sul fronte della politica interna è abbastanza facile, sarà l'anno in cui si chiude la procedura di impeachment e poi c'è la prateria di 10 mesi dal 3 febbraio al 3 novembre della campagna elettorale con tutto il rito delle primarie, delle convention, della campagna elettorale vera e propria, dei dibattiti presidenziali, sono tutte scadenze già scritte e un calendario quasi immutabile di 4 anni in 4 anni, e questo è il percorso della politica interna americana fino appunto al 3 novembre, poi inizierà la fase di transizione se ci sarà un avvicendamento alla Casa Bianca o, al momento pare più probabile, la fase di conferma e di rinnovo dell'amministrazione se Trump dovesse rivincere le elezioni.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.